Le 18 in punto, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Costafierro, questo è l'Orizzonte, come sempre fino a 19 l'appuntamento con la redazione per vedere e raccontarvi le notizie di questa giornata. Le notizie che poi sentirete a Estri e nel giornale radio, analisi e approfondimenti. Allora, oggi martedì 26 maggio è il giorno dopo il voto alle comunali, da una parte e dall'altra il tempo dei ragionamenti, come sempre in questi casi la situazione è di fatto cristallizzata dopo il voto di ieri, ma c'è qualcosa che si può dire, perché a destra si esulta un po' di più che a sinistra, dove invece ci si interroga soprattutto sui motivi perché non si è vinto a Venezia, sul perché quell'onda del referendum poi non si è tradotta nei voti politici alle comunali. Stasera ci torneremo dopo i notiziari con l'Orizzonte delle 20, questo ancora il nostro fatto da approfondire e vedere insieme più tardi. A destra invece, dicevamo, sospiro di sollievo. Meloni è andata stamattina all'assemblea di Confindustria, decisamente rinfrancata dal voto, e con la platea degli industriali grande sintonia. I suoi slogan: meno Europa, meno burocrazia, più nucleare per far fronte alla crisi energetica, insomma, le due parti la vedono allo stesso modo su questo. Ne parleremo in questa prima ora insieme. Sempre a destra, uno degli elementi di maggiore interesse e preoccupazione forse per la coalizione di governo dopo questo voto alle comunali è il risultato di Vannacci, l'effetto Vannacci. Oggi il generale è stato in regione Lombardia, dove pare stia pian piano prendendo sempre più piede. A proposito di Lombardia, il Consiglio regionale in questi minuti sta votando la sua legge sui data center, un tema molto caro anche soprattutto ai cittadini che vedono sorgere qua e là sempre di più, soprattutto nell'Interland di Milano, nuovi data center. Una legge che per la prima volta dovrebbe regolamentare il tema, ma che sembra lasciare in sospeso alcune questioni più spinose, soprattutto quelle ambientali. Altre notizie dall'Italia che vedremo in questa prima ora. Vi ricorderete che vi abbiamo raccontato la storia dei due operai cinesi di Prato, per la prima volta in sciopero contro il loro sfruttamento. Beh, oggi una buona notizia: i due lavoratori hanno vinto la loro battaglia sindacale. Ma partiamo con l'Orizzonte dalla notizia principale dagli esteri, una notizia che è in sviluppo proprio in questi minuti. Israele ha ripreso con forza la sua azione di guerra in Libano. Soldati israeliani, dicono le agenzie, proprio in questi istanti hanno oltrepassato la cosiddetta linea gialla della tregua firmata con Beirut. Di fronte alle prospettive di un accordo tra Stati Uniti e Iran, pare che Netanyahu abbia deciso di anticipare le cose, di forzare la mano, vista anche che in quell'accordo quadro dovrebbe esserci l'ipotesi di uno stop alla sua guerra contro Hezbollah. E allora, già stamattina c'erano stati pesanti bombardamenti che hanno fatto decine di vittime nel sud del paese, ma soprattutto a Beirut adesso cresce il timore di una ripresa dei raid anche nella capitale. Allora noi siamo in grado di collegarci proprio in questo istante con Beirut, con Elsa Brunet, operatrice dell'AFSI lì nella capitale libanese. Benvenuta Elsa.
Grazie Mattia, buonasera a tutti.
Vai pure, è più importante quello che ci puoi raccontare, quello che puoi vedere soprattutto in questi minuti.
Certo, no, quello che vi dico appunto è da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire, diciamo. Qua la tensione si sente ancora di più tra le persone, stanche, smarrite, senza certezze. Comunque questo è un po' inaspettato, anche il sonic boom di ieri e l'escalation. Certo, non si può parlare di una ripresa delle ostilità, in quanto nel sud del paese non, le ostilità non hanno mai smesso. Adesso certo l'ombra che sta cadendo su Beirut di una possibilità di una ripresa delle ostilità sulla capitale, certamente da un peso molto forte su tutta
Dicevi,
la popolazione.
popolazione sempre più smarrita, impaurita e anche ripreso un parziale esodo dei cittadini da Beirut, dunque.
Sì, soprattutto da Dahiyeh, dai sobborghi sud, in cui si è sempre visto comunque un esodo e poi a volte un ritorno, diciamo, nelle case dei cittadini, e ancora si vede da sabato, da questo weekend, ancora che ci sono video e foto di persone che se ne vanno, che se rientrano. Alcune da famiglie, alcune emigrano, alcune rimangono con le tende nelle strade più sicure di Beirut. Quindi si continua a vedere anche dal cessato il fuoco, non è mai smesso di vedere le tende degli sfollati, giorni e settimane in più, giorni e settimane di meno, ma non è mai smesso in realtà questa sensazione appunto di paura, di esodo, di sfollamento, di essere sempre con un piede fuori dalla porta.
E qual è invece la situazione al sud dove dicevi i bombardamenti di fatto non si sono mai interrotti nonostante quella tregua firmata sulla carta? Voi siete in contatto anche con numerose famiglie sfollate dalle zone di confine con Israele?
Certo, noi come AFSI lavoriamo moltissimo a Marjayun, quindi nell'area sud-est del paese, non ci siamo mai mossi, e per quanto la situazione sia difficile anche da un punto di vista logistico, in quanto le strade, molte delle strade stanno venendo distrutte, in cui i ponti non si può passare illitani, rimaniamo comunque presenti con la popolazione sia che è sfollata verso Beirut o verso nel nord del paese, chi riesce ad arrivare nelle parti più nord del paese, e rimaniamo in contatto con le persone che sono volute stare giù, perché nonostante i pesanti ordini di evacuazione di Israele, non soltanto al sud del fiume Litani, ma anche a sud del fiume Zarani, un po' più a nord del fiume, diciamo, della cosiddetta linea gialla, ci sono persone che sono volute rimanere. Quindi adesso l'obiettivo principale di Israele è cacciarle. Come si è potuto vedere con i molti degli strike, degli attacchi che hanno colpito oggi, sono strike a infrastrutture necessarie, a infrastrutture come per esempio un lago adesso nella West Bekaa che ha avuto la maggior parte dei colpi, degli attacchi, che ha subito la maggior parte degli attacchi nelle ultime 24 ore. Questo è un lago che non soltanto fornisce elettricità, non soltanto fornisce acqua potabile, dopo un sistema di filtrazione ovviamente, ma fornisce anche acqua per irrigazione in una delle zone più verdi, più coltivate del paese. Quindi è chiaro che anche si stiano intensificando anche per mettere ancora più pressione addosso alla popolazione per cercare di farli muovere.
Senti, Elsa Brunet, operatrice dell'AFSI da Beirut, un po' ce lo dicevi chiaramente nelle tue parole in questi primi minuti insieme a noi, ma qual è lo stato d'animo di un paese se possiamo tornare su questo aspetto? E ricordiamolo, Libano non è parte in causa della guerra tra Israele ed Hezbollah, ma ovviamente viene coinvolto inevitabilmente da mesi e mesi di bombardamenti e quindi possiamo soltanto immaginare il peso che tutto questo sta portando alla popolazione.
Certo, la popolazione rimane assolutamente esausta, questa non è soltanto una guerra una tantum, questa è una situazione che poi si sono già ritrovati a vivere meno di 2 anni fa, in cui c'era speranza di un cambiamento, di un ritorno, e si è tornati un'altra volta di nuovo a una situazione di escalation, in cui anche le zone non colpite, ovviamente le persone rimangono stressate comunque. C'è un impatto molto molto forte della guerra che si vede negli occhi della gente, che si vede nel silenzio di una città che di solito brulica di vita e di allegria e di in generale, lo si vede insomma, nelle espressioni tese. Le famiglie anche al sud che ci raccontano cose inimmaginabili comunque, in cui ovviamente si vede una resilienza poi del popolo libanese meravigliosa e incredibile, ma ovviamente problemi di, insomma, problemi di insonnia, di nervosismo. Questa la popolazione non ce la fa più, è stanca. Bisogna anche contare che Beirut, prima, nella precedente escalation, fu colpita forse per un periodo leggermente minore, mentre adesso questa costante tensione, costanti droni di nuovo e di nuovo per il secondo anno consecutivo, stanno veramente avendo un impatto molto forte sulla psicologia della popolazione.
E immaginiamo che tutto questo possa soltanto peggiorare nei prossimi giorni se pensiamo che Netanyahu abbia deciso di forzare la mano in questa fase proprio quando sembrava qualche modo vicino un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che potesse anche coinvolgere la sua guerra al Libano, e queste notizie vanno nella direzione opposta. Grazie Elsa Brunet per esserti collegata con noi da Beirut, capitale del Libano.
Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
Elsa Brunetto, operatrice dell'ASSI da Beirut. Sentirete poi le analisi, gli approfondimenti su quanto sta accadendo in Libano e quali sono davvero gli obiettivi di Netanyahu in questo momento con la ripresa della sua azione di guerra nel sud del Libano a Esteri e nel giornale radio. Io intanto vi faccio sentire Giorgia Meloni.
La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è stato ampiamente detto nella relazione che mi ha preceduto, è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. Per cercare di essere concreti, vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia.
Giorgia Meloni stamattina all'assemblea di Confindustria, queste le sue parole. Meloni che si è presentata decisamente rinfrancata dal voto alle comunali, di questo poi parleremo stasera, ma intanto benvenuto all'Orizzonte a Massimo Alberti, ciao.
Buonasera, ciao.
Allora Massimo, la sintonia tra Meloni e gli industriali che abbiamo visto stamattina, gli applausi della platea per la sua ricetta economica, soprattutto sul fronte energetico, lei, il suo piglio assertivo come sempre lo conosciamo, tre slogan li abbiamo sentiti: meno Europa, meno burocrazia, più nucleare per far fronte alla crisi energetica. Allora, nonostante tutti i problemi economici che ha avuto questo governo in questi 4 anni, resta una comunione di intenti, di visione con gli industriali che forse sorprende anche, o no?
No, nel senso che poi...
Domanda provocatoria.
Poi quando entreremo nel merito vedremo che in realtà Confindustria ha benché da essere felice di questi 4 anni di governo, dove ha aumentato sostanzialmente i propri profitti e riuscendo a spendere molto poco in investimenti. E partiamo dall'aspetto politico, sì. Quello della comunanza di intenti, un po' per convinzione e un po' ovviamente anche per cercare, come dire, una sponda socio-politica di cui in questo momento comunque di difficoltà, al di là dei risultati in chiaroscuro delle elezioni di ieri, Meloni ha bisogno. Meloni ha parlato dopo la relazione del presidente di Confindustria Orsini. Due relazioni quasi sovrapponibili, tutto sommato, sui punti fondamentali. Il primo, appunto, le troppe regole dell'Unione Europea, che poi in sostanza sono le regole ambientali. E se vogliamo, qui l'unico piano industriale con un po' di vincoli, quello dell'Unione Europea rispetto al Green Deal, che proprio per questo non è piaciuto alle imprese. Entrambe hanno chiesto, ad esempio, di abrogare gli ETS, cioè la tassa sulle emissioni inquinanti. Anche qui con una contraddizione, se vogliamo, perché questa tassa dovrebbe servire a finanziare, ad esempio, le energie rinnovabili, cosa che il governo italiano non fa. E contemporaneamente Orsini chiede proprio una maggiore insistenza sulle rinnovabili. L'altro elemento è una deregolamentazione dell'attività di impresa, quella che viene chiamata burocrazia, usando la parola magica che chiaramente fa saltare un po' tutti sull'attenti.
Sì, sì, è la parola che sempre quando la pronunci poi tutti quanti, sì, è la burocrazia.
È la burocrazia, perché... è colpa della burocrazia, poi appunto entriamo un po' nel merito anche su questo. E il terzo aspetto è quello della neutralità tecnologica rispetto al cambio di passo sull'energia per abbassare i costi. Qui si tira in ballo il nucleare, ne parlerete ampiamente dopo, non anticipiamo troppo. Sappiamo, e lo spiegherà probabilmente anche il nostro ospite dopo, che in questo momento parliamo di tecnologie che sono ancora in fase di ricerca, molto al di là da venire, Orsini fa spesso il paragone, ha fatto persino Orsini, ha fatto il paragone con la Spagna, che sappiamo essere il paese europeo che cresce di più. Orsini dimentica tre cose: che la Spagna ha irrigidito il mercato del lavoro, ha fatto il salario minimo che ha portato a un aumento dei salari, e rispetto all'energia ha investito tantissimo nelle rinnovabili, è vero, al nucleare la Spagna, ma anche un piano per dismetterlo. Noi da zero cerchiamo di costruirlo, la Spagna invece da quello che ha lo vuole portare a zero, per cui, come dire, anche questa è un po' la differenza. Questo così per dare un quadro politico.
Sì, dicevi che forse non dovrebbe sorprenderci il fatto che, nonostante i conti economici siano quello che siano, in questi quattro anni i miglioramenti ce ne siano stati pochi, però Industriali e Meloni continuano ad andare a braccetto.
Allora, diciamo una cosa, quella che è andata un po' in scena oggi all'Assemblea Nazionale di Confindustria è anche la rappresentazione di una classe imprenditoriale decisamente a corto di idee. Le ricette che vengono proposte sono un po' sempre le stesse: meno tasse, appunto, meno burocrazia, meno vincoli, maggiore libertà di impresa, però con i sussidi da parte dello Stato. Ricordiamo che le imprese italiane ricevono stabilmente, ormai da diverso tempo, una quantità di sussidi che va da 50 ai 60 miliardi all'anno sotto varie forme, dalle decontribuzioni agli incentivi e ai crediti d'imposta e così via. Che si vivono tempi difficili, insomma, su questo evidentemente siamo tutti d'accordo. E sulle ragioni della fragilità, dei ritardi, che in questo caso Orsini, ma poi anche Meloni, come dicevamo, non hanno dubbi, in qualche modo anche autosolvendosi, soprattutto Orsini in quanto classe imprenditoriale, dalle responsabilità che hanno portato a quello che è un problema evidente, quello della deindustrializzazione. Facciamo un esempio, che è quello di una delle politiche che Orsini chiede di allargare a tutta Italia, che in questo momento è concentrata al sud, che è quella delle ZES, le zone
economicamente speciali,
le zone economiche speciali, che praticamente di fronte alle imprese che investono promettono appunto tutta una serie di sgravi, di deregolamentazione, eccetera, che detta così può anche avere un suo senso. Il problema è che non ci sono vincoli per dire facciamo questo a queste condizioni, eccetera, per cui è vero che le ZES, soprattutto nel meridione dove sono ora, hanno avuto come conseguenza una crescita nominale del PIL, ma non hanno avuto ad esempio un effetto redistributivo né di modifica sostanziale di politica industriale, perché appunto non c'era una regia pubblica, non c'era un vincolo, è appunto quella mano libera, fate quello che volete con i nostri soldi, però che questa evidentemente è appunto una contraddizione. Orsini ha chiesto 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, senza però andare a dirgli dove prenderli, in un sistema fiscale che sappiamo essere molto sbilanciato e iniquo, che verrebbe da fare la battuta premia proprio i redditi dei suoi associati. E poi ha sollevato il problema dei salari. Il problema dei salari è diventato un problema anche per le imprese italiane, perché i salari bassi vuol dire zero consumi e voler dire dover andare per forza di cose sul mercato estero con tutti i problemi di competizione che ci sono. E il problema è che però Confindustria è una delle parti in causa dei bassi salari. I contratti che hanno quei salari bassi li firma Confindustria, è Confindustria che non vuole il salario minimo. Orsini ha detto oggi le imprese non ce la fanno da sole per alzare i salari, dimenticando un dato fondamentale, che le imprese italiane, ed è l'unico indicatore macroeconomico su cui l'Italia è prima in Europa, è proprio quello dei profitti delle imprese. Ecco, in sintesi, in conclusione, potremmo dire che questa identità di vedute, che è stata messa a terra effettivamente nei quattro anni di governo, perché poi c'è sempre questa tendenza a raccontare cose come se non fossero state fatte, ecco, queste richieste in realtà sono state fatte, sono state esaudite. I risultati sono che l'Italia, in fondo, ha praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, quelli di salari, quelli della povertà, eccetera, tranne appunto uno, che sono i profitti delle imprese, da cui viene da dire gli applausi.
È emblematico, sì, quello dei profitti. Proprio un'ultimissima cosa al volo, Massimo: si è parlato della situazione industriale, dell'impoverimento industriale del paese, delle grandi crisi, soprattutto quella di Electrolux in questi giorni, che è in primo piano? Si è accennato da qualche parte?
Allora, non ho sentito interamente la relazione di Orsini, per cui non ti saprei dire se lui ne abbia fatto cenno o meno. Meloni ti posso dire che non ne ha parlato. Orsini ha parlato del deserto della deindustrializzazione, anche qui in qualche modo deresponsabilizzando gli imprenditori e dando la colpa all'altro grande nemico, che è appunto la Cina. Ma se la Cina è in questo momento un grosso player sul mercato europeo anche industriale, perché porta se stessa in Europa tecnologie su cui gli imprenditori italiani invece sono rimasti fermi, europei in generale potremmo dire, perché non hanno investito, cercando invece appunto di vivere di basso costo del lavoro. E l'altro responsabile della deindustrializzazione, qui torniamo all'inizio, sono appunto le troppe regole europee che rischiano, secondo Orsini, di provocare un deserto che è già nei fatti, ma è già nei fatti proprio per l'arretramento tecnologico dell'Europa, dell'industria europea in generale.
Grazie Massimo Alberti, grazie. E a proposito del nucleare, il terzo tema che ha toccato Meloni stamattina all'assemblea di Confindustria, vi leggo le sue parole. Ha detto: vogliamo proseguire sulla strada del ritorno al nucleare in Italia, intanto sulle tecnologie più innovative con i reattori modulari. Entro l'estate, ha detto Meloni, sarà approvata la legge delega, poi saranno approvati i decreti attuativi per il quadro politico necessario. Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare sia un obiettivo alla nostra portata, importante per la nostra competitività. Sono molto determinata su questa. Ma di cosa si tratta quando Meloni parla di reattori modulari nucleari e soprattutto quanto realizzabile in tempi rapidi e sicuri? Ne abbiamo parlato con Michele Governatori, che è il responsabile senior esperto di energia di EcoClimate, il think tank italiano per il clima.
Gli small modular reactor sono una famiglia di reattori di piccola dimensione che dovrebbero essere più economici da costruire, perché standardizzabili, assemblabili in stabilimento, per poi eventualmente unirne uno con altro e fare anche impianti più grossi. La realtà è che al mondo non esistono prodotti commerciali disponibili ed è tutto da vedere che siano più competitivi. Inoltre, l'idea di fare tanti siti di produzione in Italia è, uso volutamente questa parola, ridicola, perché per quanto possa essere small, un reattore nucleare richiede un tipo di presidi, di sicurezza, di attenzione autorizzativa, comunque da impianto un cui incidente sarebbe disastroso. Quindi un paese che, come è ovvio, fa fatica ad approvare un sito nucleare, è impensabile che ne possa approvare 30 solo perché sono un po' più piccoli. Quindi gli small modular reactor, secondo me, oggi non sono un'opzione seria. In generale, l'energia nucleare, certo, è una parte rilevante del mix di produzione energetica decarbonizzata. È vero che chi oggi la si avvantaggia rispetto alla resilienza, rispetto al gas, ma non è vero che in un contesto futuro con tante rinnovabili che faranno gran parte dell'energia, come quello europeo e italiano, serva una fonte base load, cioè che produce un ammontare fisso di energia, che è il nucleare, ma non lo small, il nucleare in generale. Perché è una tecnologia intanto costosa, questo lo dicono gli osservatori internazionali, con le attuali tecnologie è costoso, ma è una tecnologia a grande rilevanza di capitale. Quindi serve tanto capitale per fare un impianto nucleare. Questo vuol dire che l'impianto deve andare sempre, per non essere una colossale perdita di denaro. È come la compagnia aerea che perde soldi se non usa continuamente gli aerei, perché il leasing degli aerei è molto costoso, no? Quindi in un contesto in cui avremo sempre più spesso tutta l'energia fornita dalle rinnovabili, noi non abbiamo bisogno di un'energia non interrompibile che arriva da una fonte costosa come il nucleare. E poi metterla sul piano del fatto siamo anche noi capaci, ma sì, certo che siamo anche noi capaci, l'Italia non manca nulla per fare il nucleare, il problema è che non ci conviene, non con queste tecnologie, non in questo frangente in cui l'opzione più competitiva sono le fonti rinnovabili. Quindi oggi quella del nucleare per questo governo, secondo me, è una distrazione per coprire il fatto che non stiamo facendo quello che dovremmo e potremmo fare adesso, cioè dare via a tutta la pipeline, a tutta la coda di impianti da fonti rinnovabili che sono pronti per essere costruiti e che in parte sono rallentati anche dalle lungaggini autorizzative che, se è vero che in parte dipendono dai governi regionali, dipendono anche da quello nazionale, per esempio dal Ministero della Cultura, che non autorizza quasi mai i parchi eolici, se non dopo lunghe discussioni addirittura in Consiglio dei Ministri. Diciamo che Il nucleare ha un vantaggio per il governo, ed è che lo si può annunciare adesso, ma quando i nodi arriveranno al pettine il governo non ci sarà più.
Michele Governatori, esperto senior di energia di ECO, il think tank italiano per il clima, gli Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down e poi il giornale radio. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what his story might be. What his story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Conspicuous, and he don't even have to say oh. She's in the stands ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye, because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky, just up in the winter now. And they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Minuti, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, state ascoltando Radio Popolare. Avete sentito poco fa nel giornale radio un'altra delle notizie di oggi, riguarda lavoro, riguarda due operai che sono morti sul lavoro in due incidenti, uno in provincia di Lucca, l'altro pochi minuti fa si è saputa la notizia, schiacciato da un muletto nel Reggiano in un'azienda di logistica. Un'altra delle notizie di questa giornata, oggi adesso parliamo anche noi di lavoro con una notizia fortunatamente più felice, più positiva. Vi ricorderete che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la storia di due operai cinesi del distretto del tessile di Prato, due operai che per la prima volta avevano deciso di scioperare. Mai era successo che due operai cinesi del settore tessile lì in quel distretto scioperassero contro lo sfruttamento del lavoro, del loro lavoro, e quindi contro le aziende che spesso, anzi quasi nella totalità, sono gestite da altri lavoratori cinesi che sono i loro datori di lavoro e anche in alcuni casi i proprietari di casa. Due operai hanno deciso di scioperare, di protestare, si sono affidati al sindacato, in questo caso i Cobas, e alla fine hanno vinto, perché la notizia di oggi è che la vertenza si è conclusa positivamente per loro. Io saluto allora Luca Toscano, che è coordinatore del Sud Cobas. Benvenuto Toscano.
Grazie a tutti.
Eccoci, ci sente. Luca Toscano, allora che cosa sono riusciti a ottenere questi lavoratori grazie anche al vostro aiuto?
Allora, intanto il pagamento degli stipendi arretrati, ma oltre a quello anche un risarcimento economico per questi 2 anni che avevano passato in questa fabbrica in condizioni di sfruttamento. Parlavamo di turni dalle 14, 16, addirittura anche 18 ore in alcune giornate, pagate a cottimo, 3 centesimi a bottone che applicavano sui vestiti. E quindi per loro ci sarà anche un risarcimento economico per tutte le ore di lavoro che hanno lavorato di fatto gratuitamente o comunque retribuite in maniera nettamente inferiore a quelle che sono i cosiddetti minimi sindacali. E questo risultato ci siamo arrivati con uno sciopero, una mobilitazione, un presidio permanente davanti a questa confezione che era iniziato venerdì mattina. L'accordo è stato firmato ieri sera. Ma in realtà anche una mobilitazione che si era spinta nella giornata di sabato anche andare a protestare davanti alle aziende committenti, i cosiddetti pronto moda. Cioè, cosa vuol dire? Molto spesso queste aziende, che sono veri e propri, come dire, laboratori dello sfruttamento, molto spesso di piccole dimensioni, molto spesso chiudi e riapri, quindi molto volatili, sono in realtà l'ultimo anello di delle filiere, delle catene di produzione. E qua alla testa ci sono società che commissionano, e sono queste società in particolare che fanno il profitto, perché ovviamente affidando il lavoro a queste piccole confezioni che lavorano con queste condizioni di lavoro si riescono a garantire delle tariffe, un costo, diciamo, di lavorazione veramente bassissimo. E quindi una parte di questi soldi che riceveranno saranno soldi che sono proprio riconosciuti direttamente dal committente. E questo crediamo sia un passaggio ancora più significativo.
Decisamente. Che cosa vi hanno detto i due operai quando è arrivata la firma di questo accordo positivo per loro?
Ma guarda, io vorrei intanto raccontare cosa hanno detto il primo giorno dello sciopero, quando i risultati non ce n'erano ancora, nemmeno, diciamo, all'orizzonte, era tutta un'incognita, e ci hanno già detto che era il giorno più bello degli ultimi 2 anni per loro, nonostante appunto non ci fosse nemmeno una trattativa aperta. Ieri erano contentissimi perché non solo rivedranno, insomma, quello che gli è stato tolto, ma hanno anche, diciamo, si sono riscattati anche, penso, come persone, dopo 2 anni passati in questo modo qui, in modo che non può essere definito vita.
Il riscatto che passa ovviamente dal lavoro, dalla lotta per il lavoro. E voi dicevate, ma dicevamo anche insieme l'altro giorno, sempre qui all'orizzonte, che sta accadendo qualcosa di enorme, una crescente presa di consapevolezza, di coscienza tra i lavoratori cinesi del distretto tessile pratese, qualcosa che non si era visto finora tra questi lavoratori, tra i più sfruttati e ovviamente anche più impauriti nel protestare o mettere in campo azioni di questo tipo per loro.
Esatto, esattamente così. Diciamo che sono anni che piano piano sta crescendo la sindacalizzazione. Noi abbiamo, è nato il nostro sindacato con questa sfida di sindacalizzare i lavoratori del distretto tessile, che sono lavoratori che sono stati ritenuti per tanti anni insindacalizzabili, dove abbiamo, diciamo, parliamo di un distretto che è la sacca del peggiore sfruttamento, condizioni ottocentesche, oppure potremmo dire che siamo abituati a collegare alle condizioni di lavoro di alcuni paesi dell'Asia. E sono anni che questa sindacalizzazione sta crescendo, è partita soprattutto dai lavoratori pakistani, anche su di loro fino a pochi anni fa si faceva fatica a immaginarli scioperare, invece sono centinaia quelli che hanno scioperato e che ormai scioperano tutti i giorni. A Prato, nell'ultimo anno c'è stato un solo giorno di quel calendario in cui non c'è stato almeno uno sciopero tra confezioni, stirerie, tintorie, insomma tra le varie fabbriche di questo distretto. E dopo tanti anni inizia questa consapevolezza e anche questo movimento, chiamiamolo, ad arrivare anche ai lavoratori cinesi, che sono, per, come dicevi tu, i più ricattati, i più sfruttati, quelli su cui viene esercitata maggiore violenza, e sono anche ancora la maggioranza però dei lavoratori sfruttati. Quindi in questo senso si sta realizzando un passaggio veramente importante.
Sì, veramente importante. Allora alla prossima lotta, Luca Toscano, sperando che il caso di questi due operai adesso possa anche servire d'esempio per tanti altri lavoratori che immagino voi continuerete a seguire. Luca Toscano, coordinatore Sud Cobas, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, grazie a voi.
Una storia positiva, almeno quando parliamo di lavoro, una delle poche storie positive di lavoro da Prato. Ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo all'Aquila, perché anche lì all'Aquila oggi è successo qualcosa che non accadeva da tanti anni. L'orologio del Duomo dell'Aquila è tornato a segnare il tempo dopo ben 17 anni. Le lancette erano ferme dal 6 aprile 2009, dal terremoto che provocò 309 vittime e circa 65.000 sfollati. Per tutto questo tempo l'orologio è stato il simbolo di una città che è rimasta bloccata tra rovine e cantieri, e quante ne abbiamo viste da lì. Oggi la piazza del Duomo invece è quasi completamente ristrutturata, proprio nell'anno in cui è stata nominata, tra l'altro, capitale italiana della cultura. Il nostro Matteo Lefons è riuscito oggi a contattare e intervistare il titolare del Caffè Duomo, Luca Dioletta, che ogni giorno per anni ha visto quelle lancette ferme, le lancette di quell'orologio ferme, bloccate mentre dirigeva la sua attività, perché si trova proprio di fronte al Duomo dell'Aquila. Un simbolo immobile che è tornato a muoversi, possiamo dire così. Lo ascoltiamo, Luca Dioletta del Caffè Duomo dell'Aquila.
Sicuramente è un'emozione forte, perché è il simbolo un po' della città e della nostra piazza. Quindi vederle finalmente la facciata quasi libera. Io sono proprio qui sotto, che ho l'attività a fianco proprio al Duomo. Quindi vediamo in diretta l'avanzamento dei lavori, e un'emozione forte.
Come sono stati questi 17 anni, sempre in mezzo ai cantieri, immagino?
Sì, lunghi. Noi, per la precisione, abbiamo riaperto nel 2016, quindi 7 anni dopo il terremoto. E adesso sono 10 anni che abbiamo riaperto e finalmente... La piazza, diciamo, tolto il Duomo, è finita. Una volta terminati i lavori del Duomo è perfetta.
Quindi prima del terremoto eravate aperti?
Sì, dall'85 che siamo in piazza Duomo. Siamo stati fermi 7 anni. Siamo stati i primi a riaprire in piazza Duomo. Poi dopo di noi, lentamente, si è tornata alla normalità.
E invece differenze tra come era prima il bar, prima del 2009, e come è cambiato dal 2016?
Beh, diciamo che il cambiamento principale, io prima del terremoto ero un po' piccolo, però diciamo che è cambiato un po' la città, le abitudini. Prima avevamo una via di passaggio che era molto, diciamo, attività notturna, no? Locali, e mentre adesso si è spostato un po' in un'altra zona, perché giustamente le abitudini cambiano, il centro si è un po' ricostruito da zero, diciamo, quindi sono cambiati un po' i posti, però è sempre vivo, l'estate soprattutto.
Vi aspettate anche miglioramenti dal punto di vista del turismo?
Certo. Beh, diciamo ogni anno è stato migliorativo, quindi è andata sempre meglio, e quest'anno poi siamo capitale della cultura, quindi ci aspettiamo una grande stagione.
I Subsonica con Nuova Ossessione, Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Una nuova ossessione sta diventando il generale Vannacci per la destra italiana. Di questo parliamo tra pochissimo con la pagina di Metro Regione. Oggi doppio Metro Regione perché ci sono sia Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici.
Che Luca Parena, Luca a te, ciao.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Partiamo da te perché Luca, tu stai seguendo un'altra delle notizie che sentiremo tra un'ora a Metro Regione, alle 19.45 minuti, la legge che si sta votando sui data center, un grande tema, è diventato un grande tema soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto per i cittadini e le loro sensibilità. Che cosa sta accadendo?
Assolutamente sì, è in corso ancora la discussione al grattacielo Pirelli durante la seduta di oggi del Consiglio regionale. Ci sono in particolare in questi minuti le dichiarazioni di voto, quindi siamo in dirittura d'arrivo. La Lombardia sarà la prima regione a dotarsi di una legge per regolamentare, questo è sicuramente l'obiettivo, la realizzazione e l'insediamento di nuovi data center sul nostro territorio. In Lombardia più che altrove, più che in qualunque altro posto in Italia, questo è un tema particolarmente significativo perché la concentrazione di queste infrastrutture, di questi grandi capannoni che hanno centinaia di computer, di server, che sono poi quelli che creano appunto l'infrastruttura per la transizione, la trasformazione digitale, sono più che in qualsiasi altro
iniziano
posto
a essere
in
tanti,
Italia.
Sì.
Nella città, nell'area metropolitana di Milano, il Politecnico ne ha contati al momento 33, cito a memoria, ma insomma mi sembra che ne abbia contati al momento questo numero. Poi ce ne sono un numero 10 in costruzione, ce ne sono alcuni in progettazione, in fase di valutazione. E il Consiglio regionale oggi è chiamato a votare un testo che metta dei paletti, dopodiché sappiamo che è un testo che è stato molto discusso nelle scorse settimane, ci sono state diverse polemiche sicuramente da parte delle opposizioni, ma poi anche una cinquantina di sindaci sul territorio hanno posto delle questioni, hanno chiesto di fare degli approfondimenti, un maggiore coinvolgimento, dal momento che poi nei singoli territori vanno a trovarsi questi edifici, e poi ci sono anche i comitati e le associazioni per l'ambiente che pongono tutta una serie di problemi, perché fondamentalmente sono tre le questioni che pongono i data center: quella del consumo di suolo, quella del consumo di risorse, ad esempio per raffreddare questi impianti,
certo.
E poi proprio l'utilizzo dell'energia, perché per la rete elettrica avere un numero così significativo di questi edifici, di questi data center, a lungo andare diventerà sicuramente un tema.
E sì, rischia di sovraccaricare le reti elettriche delle città, dei comuni. Dobbiamo immaginare una legge che metta tanti paletti alla fine, Luca?
E al momento appunto quelle che sono le osservazioni che hanno fatto le opposizioni, che hanno anche provato a presentare degli emendamenti in questo senso, riuscendo però a raccogliere solo alcuni risultati, uno dei temi è appunto quello se questa legge riesca o meno a contemperare a trovare un equilibrio tra lo sviluppo di questa infrastruttura che fino ad oggi è stato sostanzialmente incontrollato, perché a parte alcune linee guida ministeriali non esiste nemmeno una legge nazionale per sì. mettere delle regole, e poi appunto mitigare l'impatto di cui parlavamo prima. Ad esempio, uno dei temi è che sono state fissate delle soglie di oneri di urbanizzazione in più da pagare per costruirli in aree agricole, però anche in aree tutelate, per dire, viene fissato sostanzialmente un prezzo da questa legge. Questo è uno degli aspetti che vengono più contestati, perché pagando sostanzialmente sembra che sia possibile fare più o meno tutto, e visto che parliamo anche di colossi del digitale, pagare non è granché un problema per questa realtà.
Certo, vedremo che legge poi sarà partorita. Grazie Luca Parena, vado da Alessandro Braga. Un po' troppo ossessione della destra per Vannacci anche in Lombardia, adesso diventa un tema.
Beh, diventa un tema sicuramente, diventa un tema per il risultato elettorale a Vigevano, dove il candidato, l'unico di fatto sostenuto apertamente da Vannacci,
ha portato a casa quasi un 15%, dove la lista futurista ha portato a casa un 12%, lasciandosi dietro la Lega di più di 2 punti.
La lista futurista ormai viene chiamata così.
Loro che si vogliono far chiamare futuristi. Si è lasciata dietro, anche se per pochi voti, anche Fratelli d'Italia. Insomma, un risultato strepitoso. Oggi Vannacci ha rivendicato la cosa, ha sottolineato però... cosa che abbiamo sottolineato anche noi già da ieri sera, in realtà, che le specificità di Vigevano non possono portare ad una proiezione nazionale quello che è successo. Mm-hmm. Detto questo, ha detto è un primo passo, Vigevano apripista, così come a mio avviso, ma ad avviso di molti, apripista è quello che è successo oggi al Pirellone, conferenza stampa per presentare il futuro nazionale che sbarca, entra in consiglio regionale. Attenzione, non entra ancora come gruppo autonomo, perché per il regolamento del consiglio regionale servono 3 consiglieri per poter creare il gruppo col nome, ma entra il progetto futuro nazionale. Oggi 2 consiglieri che hanno aderito hanno presentato appunto la loro adesione a Futuro Nazionale insieme allo stesso Roberto Vannacci. Una sala molto piena, molto piena. C'erano anche tanti altri, insomma, consiglieri regionali di centrodestra lì a curiosare, chissà se solo a curiosare, perché rumors di palazzo dicono che questo limbo, questo gruppo misto con i 2 consiglieri di Futuro Nazionale resterà per poco,
possa ampliarsi sempre.
Allora, alcuni dicono anche in maniera sostanziosa. Adesso i numeri che mi hanno fatto oggi, chiacchierandomi, quelli più alti mi sembrano forse esagerati. Di sicuro qualche nuovo ingresso ci sarà, lo ha detto apertamente Massimiliano Bastoni, che è il referente milanese per i comitati di Futuro Nazionale. Ha detto arriveranno, ci saranno nuovi arrivi e saranno trasversali da tutti i partiti del centrodestra. In effetti in questo momento i 2 pescati, diciamo così, da Vannacci sono Pietro Macconi, che arriva da Fratelli d'Italia, bergamasco, cacciatore, giusto per dare un profilo, consigliere regionale di lunga data, e l'altro invece è Luca Daniel Ferrazzi, arriva dal gruppo misto dopo essere uscito da Lombardia Migliore, che era una delle liste che sosteneva la candidatura di Letizia Moratti alle ultime elezioni regionali. Detto questo, anche lui affonda le sue radici nella destra lombarda, è varesino, era di AN per intenderci, così più legato rispetto a Macconi a quel cattolicesimo reazionario pro vita e famiglia, giusto per intendere. Questi sono i 2 profili. Oggi loro hanno annunciato appunto la loro adesione a Futuro Nazionale insieme a Roberto Vannacci. Sul futuro, sugli equilibri di Palazzo Lombardia, del Pirellone, insomma del Consiglio regionale, al momento hanno detto noi andremo avanti come adesso, quindi a votare quello insieme al centrodestra, perché ritengono di essere coerenti con le scelte fatte fino ad ora. Si vedrà soprattutto se aumenteranno. Chiudo dicendo che c'è un timing, insomma una deadline, una linea temporale che potrebbe portare i nuovi ingressi. Tra poco dovranno essere ridiscusse le presidenze delle commissioni in consiglio regionale. È chiaro che qualcuno resterà scontento della cosa, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e far passare e a Futuro Nazionale qualcuno di questi.
Dicevi Vigevano, abbiamo pochi istanti, però è interessante proprio la prospettiva futura. Vigevano apripista, ma non è l'esempio adesso che Vannacci porterà come suo modello. Il suo modello, il suo forse orizzonte è un'altra città.
Sì, lo ha detto chiaramente. Milano, l'anno prossimo si vota, Futuro Nazionale si presenterà con una sua lista, molto probabilmente anche con un suo candidato, una persona molto capace. Si è fermato qui, ha anche scherzato dicendo un generale non anticipa le proprie mosse, se no perde l'effetto sorpresa. Detto questo, le mosse non saranno chiare, le acque sono molto molto agitate nel centrodestra, nella destra milanese lombarda. Vedremo come andrà avanti, interessante capirlo.
Eh sì, davvero molto interessante. Grazie Alessandro Braga.
A voi, ciao ciao, a dopo.
19:45 Esteri, Martina Stefanoni.